Agape, cosa l'amore è e cosa non è. Capitolo 6. L'amore non invidia. La parola invidia si riferisce a uno stato d'animo in relazione a un bene o una qualità di un altro. Le motivazioni dell'invidioso sono amarezza, in genere prodotta da ferite personali, inganno, credere che non sia peccato invidiare, perché ottenebrato dal peccato. Senso di colpa, sbagliare e non volerlo ammettere, induce all'invidia, amara gelosia per ciò che sono o possiedono gli altri, che diventano quindi oggetto della propria invidia. Sofferenza nel vedere il successo degli altri produce invidia. Leggiamolo in Romani, capitolo 1, versetti dal 28 al 32. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contese, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di oltraggi, ribelli ai genitori, stolti, perfidi, spietati, senza pietà. Taluni, conoscendo lo statuto di Dio, che quelli che mettono in pratica le siffatte cose sono meritevoli di morte, non soltanto le fanno, ma per di più approvano quelli che le mettono in pratica. L'invidia è un sentimento velenoso e inconfessabile. È il bruciore che si avverte quando si perde in confronto a qualcuno, quando un altro ha qualcosa che noi vorremmo, cose, case, soldi, posizione sociale o qualità come la bellezza, l'intelligenza, la capacità di fare, il successo in amore, talenti come il canto, la musica, la pittura, la scultura, lo sport. Questo purtroppo accade anche nelle chiese, dove Dio dispensa i suoi talenti secondo la sua volontà, ma che non tutti accettano. Questo infatti porta divisione o abbandono della comunità, perché l'invidioso non sopporta le diverse e migliori capacità di un altro, fra l'altro donate da Dio. Così come è scritto in Matteo 25, versetto 15. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E subito partì. L'invidia può essere momentanea o diventare perniciosa, cioè un modo di essere, uno stato di malessere e inadeguatezza, con una vera malevolenza verso le persone invidiate. Come riconosco se soffro l'invidia? Vediamo ora i sintomi dell'invidia. Primo sintomo, la malignità. L'invidioso cerca di svalutare il prossimo con il maggior numero di persone. Appena conosce qualcuno, li trova subito dei difetti, dei limiti, delle debolezze e sente il bisogno di renderli noti e di provocare il commento negativo degli altri. Solitamente gli invidiosi sparlano quando la persona da svalutare non è presente, gli parlano dietro, partendo da una battuta o un modo di fare della persona. Ovviamente c'è sempre qualcuno che si associa al pettegolezzo, che vuole dire la sua, innescando una reazione a catena, fino a che la persona in oggetto non viene derisa, svalutata e calunniata. Secondo sintomo, il giudizio. L'invidioso giudica, attacca e svaluta chi pensa abbia più successo di lui, chi è più felice, chi è più forte, chi è più dotato, giustificandosi con se stesso dell'ingiustizia di non essere riconosciuto al posto dell'altro. Terzo sintomo, la critica. L'attenzione dell'invidioso è rivolta a trovare il difetto, il punto debole del suo prossimo, cercando un suo eventuale errore. Poi, nel momento meno appropriato, scaglia la sua critica, svalutando la vittima della sua invidia. Chi sono le vittime designate degli invidiosi? Sono principalmente le persone attive, che si prodigano per gli altri, che hanno sogni e progetti da realizzare. Quarto sintomo, il pessimismo. Il pessimista ha una visione oscura del futuro, si aspetta solo il peggio e non si fida di nessuno, e nessuno merita il suo aiuto. È sempre negativo e invidioso. Attenzione, perché porta in sé una profonda capacità di contagio. Quinto sintomo, il vittimismo. L'invidioso tende a commiserarsi, si lamenta, si lagna, è una persona passiva, sta a guardare, scanza, non agisce, non affronta la vita, non si butta, non rischia, non prova. Vorrebbe che fossero gli altri a darsi da fare al suo posto, a risolvergli i problemi. Leggiamolo in Romani 3, dal versetto 9 al versetto 22. Che dunque? Siamo superiori? Assolutamente no. Infatti abbiamo prima accusato sia giudei sia greci essere tutti sotto peccato. Come è scritto, non esiste un giusto, nemmeno uno solo. Non esiste chi comprende, non c'è nessuno che ricerca Dio. Tutti si sono voltati indietro, si corruppero insieme. Non si trova chi pratichi la benevolenza, nemmeno uno. Una tomba scoperchiata è la loro gola, ingannano con le loro lingue, veleno di aspidi è sotto le loro labbra, la loro bocca è carica di imprecazioni, di maledizioni e amarezza. Precipitosi sono i loro piedi a versare il sangue, rovina e pena è nei loro modi di agire, e non conobbero via di pace. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Tuttavia, sappiamo che quanto la Torah ordina a quelli, parla secondo il principio o secondo le regole, i precetti, per chiudere ogni bocca e tutto il mondo si manifesti colpevole a Dio. Per questo che dalle opere della legge o Torah non sarà reputato giusto alcun mortale al suo cospetto. Infatti, grazie alla legge c'è cognizione di peccato. Ora dunque, oltre la legge o Torah, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata per opera della legge e dei profeti. Però una giustizia di Dio per fede di Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Ora dobbiamo essere realisti. Tutti provano o hanno provato invidia, ma quasi nessuno lo confessa. È il comportamento negativo meno accettato da se stessi, perché ci dice che siamo veramente meschini e inferiori rispetto agli altri. L'invidia si prova soprattutto per le persone che si considerano simili a noi. Per una ragazza, l'invidia è nei confronti dell'amica più bella e ammirata, più che nei confronti dell'attrice famosa. Si invidia di più chi si conosce, l'amico e collega che è stato promosso, non il padrone dell'azienda. L'invidia si può scatenare nei confronti delle persone a cui teniamo e addirittura vogliamo bene, fratelli o sorelle, amici, compagni di classe. Può essere doloroso sentirsi inferiori rispetto ai successi di un amico, addirittura di un fratello o una sorella. Basti pensare a Caino ed Abele, o a Giacobbe ed Esaù, a Giuseppe e i suoi fratelli. Leggiamolo in Genesi capitolo 4, versetti dal 3 all'8. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. Quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. L'invidia è un veleno soprattutto per chi la vive. L'invidia porta con sé un profondo senso di inferiorità. Si crede che i meriti degli altri non siano giusti, si pensa di non riuscire a fare le stesse cose. Quello che facciamo noi è sempre meglio, ma non viene considerato in modo adeguato. Questo comportamento distorce le nostre vere qualità, ci porta fuori controllo, non si riesce più a valutare in modo reale ciò che siamo e ciò che sappiamo fare. Non tutti abbiamo le stesse capacità, ma tutti abbiamo delle capacità. Ricordiamoci che il nostro combattimento non è contro gli uomini, ma in confronto agli spiriti immondi. Leggiamolo in Efesini 6,12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Gli uomini tendono a giudicare tutto in termini di confronto sociale. Per la soddisfazione non conta più quello che abbiamo, ma se questo è più o meno di quanto hanno gli altri con cui ci si rapporta. Come dice il proverbio, l'erba del vicino è sempre più verde. L'invidia, se riconosciuta, può essere vinta e indirizzata verso l'emulazione, facendo appello alle nostre capacità per raggiungere un certo traguardo. Possono spingerci all'emulazione gli eroi della fede, oppure nel mondo gli sportivi, i personaggi della cultura, della medicina o dello spettacolo, tutti quelli per cui si prova ammirazione, desiderando di essere come loro. L'invidia si trasformerà in competizione, come nello sport, che spinge chi arriva secondo a vincere. Se l'invidia ci indica uno svantaggio, impegnarsi per recuperare è la migliore strategia per vincere l'invidia. In 1 Giovanni 4,17 è scritto: in questo è giunto alla perfezione l'amore tra noi, affinché avessimo libertà di parola nel giorno del giudizio, poiché come Gesù è, fossimo anche noi in questo mondo. Perciò, se vogliamo emulare qualcuno, abbiamo in Gesù l'uomo perfetto da eguagliare. Leggiamolo in Giacomo 3, 13-16. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Che il nostro Signore, Yeshua Mashiach in Nazareth, ci aiuti a esaminare noi stessi per vivere nella libertà del suo spirito. Amen ed amen.